Sì, però devo chiedere alla chairwoman se è permesso, nel senso che io avevo immaginato un esperimento quasi letterario, però questo mi porta a dover leggere.
E non si può?
Non so, chiedevo.
Chairwoman. Chairwoman.
Chairwoman. Allora, l'esperimento quasi letterario, perché in realtà queste cose in qualche modo ho già parlato un'altra volta, però volevo ricondurlo all'interno di una riflessione che a mio avviso, parlando di Venezia, non può che essere una riflessione anche estetica. Allora, il titolo è Venezia, che cosa?
Scusa, ma lo precedai?
No, questo non ce l'ho ancora. Lo metto nel sito, sì. Allora, ogni volta che descrivo una città dico qualcosa di Venezia. E quando racconta Kublai Khan e Marco Polo, l'Italo Calvino nelle città invisibili. Alla stessa maniera qui mostriamo come nella visione di Venezia non sia rappresentata soltanto una qualche città che per avventura sta in mezzo alla luna, bensì tutte le innumerevoli città che costellano l'immenso impero romano. Descrivendo Venezia diciamo qualcosa di ogni altra città, parlando di Venezia parliamo di tutti noi uomini che abitiamo questo pianeta, della nostra storia, del nostro presente e del nostro futuro. Ma cos'è oggi Venezia a fronte di Shanghai dalle mille torri o della postmoderna Las Vegas? Certamente una volta anch'essa è stata una grande città, ma oggi? E cosa vuol dire essere una grande città? Le grandi città non sono quelle che hanno grande espressione, ma quelle che possiedono un'anima. E assieme all'anima l'enigma, perché ogni grande città racchiude un mistero da risolvere attraverso una ricerca che può non aver mai fine, ma che proprio per questo appassiona e cattura l'occhio e la mente. La vera conoscenza della città è possibile soltanto a partire da un'esperienza affatto particolare. Intendo quel senso di vertigine che ci coglie allorché tutto distratto ci scopriamo a guardare le cose al di là dello schermo che fino a un attimo prima ci separava da esse. Capita spesso, infatti, che di fronte a una fotografia raffigurante un luogo conosciuto ci si accorga che quell'immagine non corrisponde alla verità del luogo, ma si limita semplicemente a riprodurlo dall'esterno. Di mezzo c'è lo schermo. Andare oltre lo schermo significa entrare in rapporto diretto con le cose, ma significa anche entrare nella dimensione dell'enigma che esse rappresentano. Si bada però che essere illuminati non significa ancora aver risolto l'enigma, ma semplicemente essere coscienti della sua esistenza. C'è un brano dei Quaderni di Malte, Lauritz-Brücke di Rainer Maria Rilke, che sintetizza mirabilmente sia l'esperienza del superamento dello schermo, sia quella della comprensione dell'enigma, sia infine l'impossibilità della comunicazione di tale comprensione. Svanisce con quei sonnolenti stranieri la Venezia molle o piacea della loro immagine già fatta dei loro bisogni. E un bel mattino ecco l'altra, la reale, destra, intrattabile fino a spezzarsi, per nulla fatta di sogno, la Venezia voluta nel mezzo del nulla sopra foreste sommerse, ottenuta di forza e infine a poco fatta presente, il corpo indurito, ridotto all'indispensabile, attraverso il quale l'arsenale insonne spinge il sangue del suo lavoro, e di questo corpo lo spirito penetrante, sempre più ampiantesi, che era più forte del profumo di paesi aromatici. Lo stato suggestivo che barattava il sale e il vetro della sua povertà con i tesori dei popoli, il bel contrappeso del mondo che fin dentro i suoi ornamenti è colmo di energie latenti che si ramificavano in nervi sempre più fini. Questa Venezia. La consapevolezza di conoscere ciò mi sopravvenne in mezzo a tutta quella gente che si ingannava con tanta contraddizione che levai gli occhi per confidarmi in qualche modo. Era pensabile che in quelle sale non ci fosse uno il quale, senza saperlo, attendeva ad essere illuminato sull'essenza dell'uomo che lo circondava? Un giovane, il quale subito capisse che qui non era dispiegato un godimento, ma un esempio di volontà più esigente e severo di quanto si potesse mai trovare altrove. Mi aggiravo intorno, la mia verità mi rendeva inquieto. Poiché mi aveva afferrato qui fra tanta gente, portava con sé il desiderio d'essere espressa, difesa, provata. Sorse in me l'immagine grottesca di quando, tra un attimo, mi sarei messo a battere le mani per odio contro il malinteso sminuzzato sulle bocche di tutti. Quel che emerge da esperienze di tal genere è l'esistenza di un'altra città, dell'altra città che vive dentro, dietro, a volte contro la città a tutti presente e da tutti conosciuta. Lo dice bene il poeta Diego Valeri, guida sentimentale di Venezia. E poi c'è tutta l'altra Venezia, quella interna delle calli, dei campi, dei rii, delle rive remote, quella che forma il gran corpo della città, città sempre un poco strana e segreta anche a chi l'abbia in antica consuetudine. Perché non tanto si tratta di dipanare una matassa grovigliata, di imparare un gioco difficile, di sciogliere un indovinello, quanto di scoprire quella ragione profonda, quella legge vitale che si sente, benissimo si sente, far l'ordine, creare unità dietro l'apparente baraonda geometrica degli alti e dei bassi, dei dritti e dei storti, dei larghi e stretti e via dicendo. Una cosa mi pare di capire, di poter dire con certezza, una cosa evidente del resto, che codesta ragione o legge è di origine acquatica. Una città fabbricata in mezzo all'acqua, su 100 isolotti, separati l'uno dall'altro da 150 canali, non può avere la forma organica di un'altra fabbricata sul monte o nella pianura, ossia pure in riva all'acqua o al mare. Prima la necessità materiale, poi quell'altra necessità d'ordine spirituale che è la fantasia, hanno condotto i costruttori di Venezia a obbedire all'elemento dominante della loro sfera di vita, rifiutando tutti i modelli esistenti, ascoltando solo i precetti urbanistici delle maree, delle correnti, dei flussi e riflussi e delle fasi lunari, dei venti e delle mutevole luci. Questo è chiaro, ma quando si voglia andare più a fondo, formulare quei processi, quei precetti e i modi di quella cosciente obbedienza, immaginare come siano sorte le prime case e poi altre e altre si siano agglomerate con esse fino a fermare una città, allora si resta al nulla, allora si conclude che Venezia è inafferrabile, appunto come la sua acqua natale, che sembra stagnare invece non è mai ferma, ma la stessa che attira senza posa i nostri occhi e il nostro cuore, quasi dovesse svelarci il perché della vita, e intanto fugge via, furtiva, silenziosa, limpida, impenetrabile. E allora, rinunciando a risolvere il problema, ci si appaga di cogliere la bellezza degli aspetti esterni e di spiare come in essi traduca l'intimo spirito creatore. Altra Venezia, altra bellezza. Da dove proviene il senso dell'enigma che molte città manifestano? In larga misura l'enigma appartiene alla forma del tempo e non a caso le città antiche sono quelle che più manifestano il senso del mistero. Lo spirito moderno polverizza il tempo e riconosce solo la forma ortogonale dello spazio. Lo spirito cartesiano, essenza del moderno, rifugge dall'enigma, cerca di eliminarlo spianandolo e non risolvendolo, intervenendo secondo principi di razionalizzazione. C'è sicuramente una logica in tutto questo, che risponde a esigenze di genere o a interessi politici e civili e che sfrutta le soluzioni che l'evoluzione tecnologica mette a disposizione. Il vero problema nasce dalla mostruosa stupidità di costruzioni senza anima, di strade e di quartieri privi di spirito. È la Barba Zucon Town, di cui parla Marco Paolini in Bestiario Veneto, una città di villette e capannoni. Oggi si dice, ragazzi, non scherziamo, qui si tratta di economia, di scale, non è questione di poesia. Come se i nostri antichi padri non avessero dovuto combattere ogni giorno con la dura realtà della vita e ben più di noi. Eppure loro ci hanno anche lasciato qualcosa di bello da conservare. Cosa ci lasceremo noi alle spalle? Una quantità di rotatorie stradali e di canali lagunari per far scorrere meglio il traffico automobilistico e quello delle grandi navi. Anche Venezia non è scampata alla tragedia del divenire, come avrebbe potuto, ma tale la sua bellezza che il tempo è stato costretto a concederle più di un privilegio. E così torniamo alla questione principale: perché parlare di Venezia? Innanzitutto perché Venezia è un luogo comune, forse il più comune in assoluto. Dice Paolini nel Milione: i l'avemo visti arrivare al Tronchetto una mattina all'alba, 1000 pullman dall'est, tutti insieme, che perdeva i tocchi fa strada. Mi morti, chi sei questi? Il coera. Alcuni lo ricorderanno, era immediatamente dopo il crollo del sistema sovietico. Sul ponte della libertà si formavano lunghe code di pullman cariche di polacchi, cecoslovacchi, ungheresi. La prima cosa che quelle persone liberate volevano vedere era Venezia. Il fatto è che Venezia è diventata sempre più una metafora planetaria. Venezia è il nostro futuro, il futuro di una civiltà che si può trovare. E il destino di questa città indicherà il valore di civiltà da noi posseduto. Le citazioni una civiltà si misura anche sulla capacità di coltivare un bene come quello della bellezza, pur nella precarietà, nella fragilità, nella apparente debolezza in cui esso si presenta. Nel caso di Venezia poi la questione si fa ancora più decisiva, primo perché la storia di Venezia dimostra come la fragilità possa diventare essa stessa un punto di forza, in quanto la necessità di difendere la città dall'ambiente circostante, mantenendola però in quell'ambiente vitale, è stato lo stimolo principale per la sua crescita in potenza e in ricchezza. Secondo, ancora più importante, perché la cura per difendere un fiore prezioso come Venezia oggi diventa un esempio e un monito a livello planetario. Questo per dire che la questione non potrà essere risolta con una soluzione puramente ingegneristica. Venezia non si salva isolandola dal suo contesto naturale per mezzo di cupole di cristallo, di palazzi esterni, bensì costringendola a vivere il presente per quello che è, ma con tutta la saggezza che proviene dal suo passato. La Venezia del Cinquecento potrebbe essere benissimo un modello economico da riconsiderare. Un proletariato che partecipa anch'esso all'afflusso delle merci e del denaro, lo dice Proverbi. Una burocrazia efficientissima, forse perché la selezione si basava sulle tre P: pesali, paghili, picchi. Una giustizia invidiabile, Shakespeare ci racconta di un ebreo che può citare in giudizio un mercato fabbricio. Un'attenzione per l'ecologia addirittura esagerata. Chi pescava i gomiti fuori stagione rischiava 2 anni di galera e 25 ducati di multa, o al posto di questo 5 anni di prigione coi ferri. Dove è andata a finire quell'etica del bene comune? C'è un problema, però, che fino ad adesso abbiamo dato per scontata l'identità di Venezia, riconducendola a quel sito chiaramente identificabile in mezzo alla laguna. Ma quella Venezia lì è ancora una città? Dalla metà del Novecento a oggi questa Venezia ha perso quasi 2/3 della popolazione, come una grande pestilenza. Eppure quelle 100.000 persone mancanti all'appello vivono oggi in terraferma. Ma non è così anche a Milano, Firenze o Roma, dove la stragrande maggioranza dei vecchi residenti del centro storico si è dovuta trasferire in periferia come l'Interland? in origine, più di 1000 anni fa, la Venezia marittima si distendeva su un vasto territorio lagunare che andava da Grado a Cavazzere. Oggi la Venezia lagunare è uno dei centri storici di una città molto più ampia che tendenzialmente arriva a conglobare anche Padova e Treviso. Qualcuno ha proposto l'orribile nome di Patreve, ma alla fine bisognerà superare più freddi che appariditi e accettare l'appellativo di Grande Venezia o al limite qualcosa come Venezia. L'importante è capire che questa vasta area metropolitana deve avere la straordinaria specificità di essere policentrica, un policentrismo in cui anche Mestre, per dire, possa coltivare il proprio centro storico nello stesso tempo autonomo e integrato rispetto a tutti gli altri centri. Ci fu un tempo in cui Venezia era la dominante e rappresentava, se non proprio il centro esclusivo, sicuramente un luogo privilegiato all'interno del mondo di allora. Ora, questo mondo non esiste più e quelle città non sono più le stesse, anche se magari esteriormente alcune di esse si assomigliano molto. Non cerchiamo in quella attuale una Venezia che appartiene a un altro tempo e a un altro mondo. Dice Calvino nelle Città invisibili: talvolta città diverse si succedono sopra lo stesso suolo e sotto lo stesso nome, nascono e muoiono senza essersi conosciute, incomunicabili tra loro. Alle volte anche i nomi degli abitanti restano uguali, l'accento delle voci, perfino i lineamenti delle facce, ma gli dèi che abitano sotto i nomi e sopra i luoghi se ne sono andati senza dirla via, e al loro posto si sono annidati dei estranei, e vanno a chiedersi se essi sono migliori o peggiori degli antichi, dato che non esiste tra loro alcun rapporto. Continuiamo. Ciò che possiamo allora cercare è lo spirito, l'anima delle Venezie che si sono accumulate l'una sull'altra, perché ciascuna di esse ha lasciato una memoria. La funzione di centro storico sta tutta qui: essere il luogo in cui la storia e la memoria si manifestano e si concretizzano in cose di cui si può fare esperienza. Ancora Marco Paolini, Il bestiario vecchio. Di ideologie posso fare a meno, di memorie no. Mi serve memoria e uno sforzo di immaginazione. Immaginare per me non significa credere nel virtuale del diavolo o nel mito della padania promessa. Immaginare non è rifiutare quel che c'è per scappare da un'altra parte, è invece saper leggere, vedere, ascoltare, riconoscere, paesaggire, dare un nome e un peso a quello che c'è per capire meglio cosa manca e cosa si rischia. Oggi Venezia deve convivere con altri centri all'interno di una identità comune. Nell'era post-ideologica dobbiamo accettare, facendone virtù, il policentrismo e il politeismo dei valori, il che significa la convivenza di storie e di memorie differenziate eppure comuni. L'alternativa è la disseminazione pure semplice, la perdita di qualsiasi centro, cioè di ogni memoria, il prendere il sopravvento da parte dei non luoghi sui luoghi. Ancora Marco Paolini: io non so più se sono in un piccolo mondo antico che muore o in una Los Angeles che nasce. Ma se è una Los Angeles, quella che sta nascendo, allora vuol dire che si chiamerà Patreve. E non sarà una grande città, ma solo una conurbazione, dove Venezia sarà come Olbia e Jesolo come Santa Maria. In ogni caso, l'identità di Venezia oggi si costituisce nella relazione che essa intrattiene con la terraferma e con Mestre in particolare. E non è cosa recente. Circa un secolo fa l'amministrazione comunale veneziana decise di costruire il nuovo porto nella vicina sponda lagunare in terraferma. Risale al 1917 il regio decreto che toglie l'area detta dei Montemini al comune di Mestre, concedendola a quella di Venezia. Lì sorgerà Porto Marghera e la realizzazione del sogno futurista che faceva dire nel 1910 a Marinetti, Boccioni, Russo e Carrà: affrettiamoci a colmare i piccoli canali puzzolenti con le macerie dei vecchi palazzi crollanti e lebrosi, bruciamo le gondole, poltrone a dondolo per cretini, e innalziamo fino al cielo l'imponente geometria dei ponti metallici e degli opifici chiomati di fumo per abolire le curve cascanti delle vecchie architetture, contro la Venezia passatista. In generale siamo propensi a considerare la Venezia lagunare sempre uguale a se stessa in secolo a secolo, nulla di più sbagliato. E non soltanto perché i secoli XIX e XX hanno lasciato profonde cicatrici nel corpo della città, ma soprattutto perché nel corso dell'ultimo secolo e mezzo, una data precisa può essere il 1846, quando fu inaugurato il ponte ferroviario traslaburante, Venezia si è completamente girata su se stessa. Immaginiamo Venezia come un'enorme tartaruga che dorme dentro il suo carapace. Noi pensiamo che la testa sia da una parte, come nel passato, e invece scopriamo che adesso sta dalla parte opposta. La veduta di Jacopo De Barbari del Cinquecento chiaramente ritrae la città di fronte, il bacino di San Marco, la punta della Dogana, la riva fino all'Arsenale. Venezia era decisamente orientata verso il mare e la terraferma stava sullo sfondo. Oggi invece Venezia vede nel mare solo il fastidio delle grandi navi da crociera che umiliano la città senza rappresentare per essa una vera risorsa. Per il resto invece tutte le relazioni sono orientate verso la terraferma, aeroporto, ferrovia, autostrada. Oggi dunque la vera veduta di Venezia è quella che si coglie incorniciata nel grande schermo che sta all'ingresso del Parco di San Giuliano, guardando dal ponte ciclopedonale. Non si intende dire che ciò sia un bene, semplicemente è un fatto. E le grandi navi in sé non sono il male assoluto, semplicemente sono fuori misura. Così come Porto Marghera è fuori scala, ma in pratica tutto il Novecento è ma quando arriverà anche in questa parte dell'impero la notizia che finalmente il Novecento è finito? Cosa rimane allora dell'identità di Venezia se essa ormai appare completamente assorbita dalle relazioni che intrattiene con la terraferma? Cosa rimane della specificità di una città mito che sulla costruzione del proprio mito ha affidato la propria forza e la propria potenza secolare? Dove sta la venezianità più pura? Non certo in un fattore biologico ereditario, le raise non stanno in un presunto DNA, al contrario. Oggi Venezia ha la necessità assoluta di assorbire cittadini delle più disparate provenienze, e questo corrisponde all'essenza più profonda di una città che, stando anche alla sua toponomastica, ai suoi inizi orienti, è riuscita un tempo ad assorbire in sé una quantità di nazioni, di provenienze, di religioni, greci, turchi, tedeschi, collani, albanesi, e via considerando. Qual è allora la specificità di Venezia? Perché tanta attenzione per essa? Elementare. Perché non c'è città al mondo che sia più città di Venezia. Lo dice benissimo Sergio Bettini in Venezia, nascita di una città. Cito: Venezia è la città più città che esiste, voglio dire il luogo più costruito dell'uomo, ma non progettato in base a un disegno che già a priori fissi certe funzioni e con esse la loro risposta costruttiva, e dunque minacci di cadere in un'astrazione, cioè in una immobilizzazione del tempo. Venezia dunque è la città per eccellenza, è in assoluto l'incarnazione più perfetta dell'idea di città. Questo privilegio le deriva dall'essere fra tutte la città più artificiale. Essa infatti è opera d'arte nel senso vero dell'espressione. Chiaramente ogni città in quanto tale è frutto di ingegno e di artificio, ma tutte le città, quale più quale meno, si appoggiano a una forma naturale preesistente. Venezia invece ha scelto la quasi totale mancanza di forma. la laguna, e il latino è lacuna, dovendosi dotare persino del suolo in cui costituire le proprie artificialissime fondamenta. Essa è simile a una città costruita nel deserto, ma mentre questa cresce intorno a un'oasi o una sorgente, Venezia, che pure vive sull'acqua, ha dovuto procurarsi, a costo di notevoli artifici tecnici, anche l'acqua dolce con cui dissetarsi. Venezia come Las Vegas, dunque, apparentemente sì, solo che Las Vegas è in realtà una pallida imitazione di ciò che un tempo fu Venezia. In Las Vegas la civiltà moderna ha improntato il suo rapporto con l'ambiente in termini di pura e semplice competizione. La città veneziana invece comprende come ogni contrasto, per essere fecondo e vitale, deve fondarsi su un più profondo principio di armonia. Questa comprensione originaria della necessità di un equilibrato rapporto con la natura ha caratterizzato non soltanto la particolare visione ecologica della classe dirigente veneziana, ma anche la sua visione economica e persino quella politica. Salvaguardare Venezia significa salvaguardare la sua laguna dagli opposti pericoli rappresentati dalla forza del mare e dall'azione di impalutamento dei. Il dominio veneziano sul mare, la vocazione originaria, non poteva che coniugarsi con il controllo del corso dei fiumi, sino alle lontane montagne. Perché, documento del 26 gennaio 1530, desboscare è causa manifestissima di far alterare questa nostra laguna. Venezia è dunque nel suo complesso un'opera d'arte, costruita in opposizione insieme in perfetta armonia con l'ambiente circostante. Essa rappresenta, a differenza di Las Vegas, un miracoloso equilibrio di naturale e artificiale, che però non ha nulla di artificioso. Nell'opposizione artificiale e artificioso si gioca la differenza tra Venezia e Las Vegas, un'opposizione che può essere condotta a quella forse più significativa tra bello e carino. È l'ultima considerazione. Dal punto di vista estetico, l'artificioso, il carino, rappresenta la hubris dell'arte, la sua caduta della volgarità. Per molti aspetti è un sinonimo di kitsch, pur rappresentando anche qualcosa di più e di diverso. Il carino, infatti, non è una mera degradazione e attenuazione del bello, ma un canone estetico del tutto autonomo e attualmente del tutto vigente. Ciò che nell'estetica del bello ha il carattere di tensione verso l'assoluto, l'universale, l'autentico, nell'estetica del carino diventa massificazione, genericità, standardizzazione. Il lavoro di falangi di creativi, esclusivamente dedite alla ricerca di ciò che può piacere alle masse, dimostra come la carineria non ha alcun bisogno della bellezza per imporsi e dominare il gusto della maggioranza delle persone. Cosa c'entra questo discorso con Venezia? Sotto questo aspetto Venezia si colloca in una posizione assolutamente straordinaria. Pur subendo quotidianamente e pesantemente gli attacchi degli artefici del carino, la città sembra possedere l'eccezionale privilegio di corrispondere al solo valore della bellezza. Venezia è bella, ma non carina. Se ne accorgono milioni di turisti che rimangono sempre un po' sospettosi mentre si aggirano tra cani e palazzi. Carini possono essere certi scorci di Venezia, ed è per questo che la città funziona benissimo nelle foto dei film. Ma questi paesaggi da cartolina devono essere completamente estrapolati dal loro contesto per risultare veramente carini. È per questo che tutto sommato le masse dei turisti preferirebbero passare le loro vacanze in un parco tematico, in cui i palazzi e le chiese sull'acqua sono ricostruiti senza l'ingombrante storica presenza della città circostante. Venezia in ogni suo edificio si porta dietro l'ingombro della sua storia secolare. Nella sostanza il bello è sempre storicamente determinato. Il carino invece, per sua essenza, nega sempre della storia. E questo potrebbe, e non potrebbe essere diversamente. Per l'umanità ridotta a semplice massa, la storia stessa è inaccettabile perché racconta la precarietà dell'essere uomo. laddove, come dice Milan Kundera, il kitsch è un paravento che nasconde la morte. Noi apparteniamo a una civiltà, quella occidentale, che ha le sue radici piantate nel futuro, nel senso che è sempre stata l'aspettativa riposta nel domani a farla crescere e imporla sulle altre civiltà, ancorate viceversa alle proprie tradizioni. Ma questo vuol dire che i suoi frutti stanno nel passato, in quanto possibilità di ulteriore sviluppo. Ciò vuole anche dire che noi non dobbiamo semplicemente conservare il passato, dobbiamo anche cercare di realizzare le sue speranze. Tener vive quelle speranze significa procedere oltre le macerie della storia, avendo però coscienza dei pericoli e delle insidie che ogni tempo nasconde nel proprio seno. Bisogna fare come quei monaci che nel filo delle distruzioni barbariche continuavano a scrivere storie ad altri tempi. Storie che i nuovi dominatori nemmeno potevano comprendere. Era una forma di resistenza apparentemente del tutto insensata, così come insensato doveva apparire il tentativo da parte di donne e di uomini scampati alla barbarie di dar vita a una città nella laguna. Ma proprio quella insensatezza sta in vero il significato della città di Venezia e una possibile soluzione dell'enigma che essa rappresenta. Quale ruolo potrà svolgere la città la vecchia Venezia all'interno della nuova civiltà? Anche ridotta alle misere condizioni di una parte, Venezia comunque rappresenterebbe un'opportunità di rivalsa e di liberazione per via dei fantasmi che la abitano e che, manifestandosi agli ignari visitatori, potrebbero indurli a pensare, ad approfondire e a entrare sotto la superficie delle cose. E ciò rappresenterebbe un grosso pericolo per una società in cui si deve sostenere, che si deve sostenere sull'omogeneità dei voleri, sulla prevedibilità delle reazioni, sulla controllabilità delle risposte. A questo tipo di società servono spazi standardizzati e tempi riconoscibili a pure successioni di stati tra loro tutti uguali. A Venezia invece, per quanto ci si sforzi di uniformare ogni cosa in immagini da cartolina, lo spazio rimane carico di qualità ed è continuamente attraversato da spiritelli che si divertono a far inciampare i visitatori in discontinuità, in fratture, dentro le quali è possibile avventurarsi seguendo itinerari incontrollabili da parte degli organizzatori e dei funzionari. A Venezia non è difficile perdersi per ritrovarsi a loro, in compagnia di quei fantasmi senza volto che chiedono soltanto di ritornare in vita per un po'. Tutto questo chiaramente rappresenta una minaccia, un ostacolo, per quanto minimo, al dilagare della banalità di Ottava. Conto Maltese, favola di Venezia, Ugo Pratti. Ci sono a Venezia tre luoghi magici e nascosti. Uno in calle dell'amore degli amici, un secondo vicino al ponte delle Beravegge, un terzo in calle dei Marrani a San Geremia in Vento. Quando i veneziani, qualche volta anche i maltesi, sono stanchi delle autorità costituite, si recano in questi tre luoghi segreti e, aprendo le porte che stanno nel fondo di quelle conche, se ne vanno per sempre in posti bellissimi in altre zone. E questa è l'ultima tappa della favola di Venezia. Questo era l'esperimento quasi letterario.
Devo rileggerlo.
Sì, una lavorazione di quanto, insomma, avevo già illustrato
parzialmente un elemento che aveva già
fatto.
Però come se sono di
si parla di esperimento.
Voglio dire, sei accennato già
non c'era la stasera, eravamo passati insieme, ma purtroppo non c'è.
Ognuno fa in base alle proprie esperienze, tra cui anche l'idea che c'è una persa, che cazzo fa.
c'è anche un po' diverso, appunto, sono tre approcci, uno sociologico,
geografico,
uno filosofico, uno letterario, allora di distanza, forse un po'.
Una delle cose in cui, secondo me,